sia complicato, non è complicato, ignorante. E porco qua e porco là e porco zio e zio Billy. E se devi bestemmiare, bestemmia, cazzo. Che poi ci aveva ragione Raimondo Vianello. Cosa vuol dire tra virgolette? È una sorta di. Una cosa o è o non è. Non è una sorta di. Tra virgolette un cazzo, dille le cose. È venuta all'attacco anche domenica il puttanone, tutta carina e dolce. E tu l'hai mandata a cagare? No. Manca ancora la firma per il divorzio. Meglio assecondarla, così non rompe i coglioni per gli alimenti. Certo che lavare scale. Che già se fai il facchino per più di 3 anni, poi cominci a pensare da facchino. Ti vesti male, rutti, scorreggi e bestemmi di continuo. Se poi lei lava scale. E te la scopi? Certo che me la scopo, nel lettore nuovo di merda, che quel pezzo di merda ha messo nella casa nuova di merda, dove ha messo quella troia di merda, troia, slava, lavascale, di merda. Però te la scopi. E sì che me la scopo, per dritto, per rovescio, in tutti i buchi, e la fotografo e la filmo, e copio i messaggini di quell'imbecille magazziniere di merda. C'ho tutto il database, amore, amore, cici cucù. Guardalo qua il troione del tuo amore, cici cucù. E asciugati la faccia dove io mi asciugo il cazzo. Pezzo di merda. Disfunzioni. Chi si masturba è tendenzialmente egotico. La disfunzione erettile è un fatto psicologico. Se ti tira quando ti masturbi, allora funziona. Ma sei egotico. Devi essere altruista quando scopi. Se pensi al loro piacere, ti tira per ore e vieni quando vuoi. Ah! Alfredino è dentro al pozzo, ma nessuno ce l'ha così lungo da inseminare quell'utero di terra e farlo partorire. Alfredino non è morto, non è mai nato, e noi siamo una generazione di impotenti. Notizie. Stai tranquilla che andrà tutto bene. L'importante è tenere alta la fiducia, l'ottimismo, la speranza. Affidati sempre a loro come ai migliori anticorpi. Concentrati su di te, sul tuo lavoro, sulla coppia, sulla tua crescita personale. La malattia dà segnali di una costruzione di sé migliore, non di distruzione. Un abbraccio forte, venite presto a trovarmi. Non so che dire, tranne che vi abbraccio forte. Credimi, sinceramente, addolorato e vicino. Ciao Giovanni, come va? È morta mia mamma. Sì, ho saputo. '25 settembre. Mattino. Celle al telefono, gli hanno sequestrato il furgone, sta piangendo. Vado a prenderlo. pomeriggio. Muoviti! Due sberle sulla testa, un attimo, un calcio in culo e la bimba cade di faccia, a tuffo. Lui la prende per il vestito, la mette in piedi, un'altra sberla. Ehi, pezzo di merda! L'urlo dal finestrino non gli arriva. Sto per scendere, ma mia mamma mi blocca. No, Andrea, è sua figlia. Sera. Ciao. Oh, carissimo, che bel pensiero hai avuto a venire. Ci mancherebbe, sono qui perché mi fa piacere. Sono contento di averla vista. Avevo paura di non fare a tempo. Mi dispiace che vada via. 29 novembre. G firma per il divorzio, è distrutto. Lo invito a mangiare con me e Marco B in trattoria. Ci parla del lavoro, incazzandosi sempre di più contro i colleghi, bestemmiando ad alta voce. Sta male. Ci raggiunge la S, deve comprare pasticcini per domani, compleanno, colleghi in ufficio. Glielo mollo e torno al lavoro, loro vanno in giro assieme. Lei la sera mi chiede di accompagnarla a comprare la seconda scatola di psicofarmaci. Devi venire, ormai è un rituale, e poi da sola mi vergogno. Ending. Toro, 21 aprile e 21 maggio. Le settimane recenti hanno messo alla prova la vostra resistenza. Anche la terza decade, strapazzata da Saturno e Marte, inizia a riprendersi. Non è l'assunzione dei doveri o la disponibilità al sacrificio a spaventarvi. Piuttosto una concatenazione di piccoli o grandi impedimenti vi ha mandato in crisi, provocando dubbi anche sulla forza della visione progettuale, prospettica. Non siete quelli delle politiche di spesa disinvolte e in amore, pur caldi, passionali, non gettate mai il cuore dalla finestra in modo scriteriato. Eppure avete manifestato indizi di resa. Stavate per gettare la spugna. Ma finalmente la pressione si allenta.
Shove me down with the edge of my hand. Well, I'll stand and get to a mountain. Chop it down with the edge of my hand. Cause I'm a voodoo child, voodoo child. Lord, you know I'm a voodoo child, yeah. Cause I'm a voodoo child, voodoo child. Lord, you know I'm a voodoo child.
Grazie.
a guide into the world of low-tech music.
Are strong like bricks, even though I style all of the babies. Ladies still wanna drown on Mercedes, foaming like they had rabies. So you should know not to fuck with me. Evolutionary process ain't got nothing on me, babe. I'm still alive, straight up crumping the beat. Prehistoric hustler from Jurassic Street. I pour places all up in your grill, punk. Recognize I keep it drill, so stop draining all my peeps for oil. Okay. Shit's bad enough.
Ah, sì. Ok, d'accordo. Va bene, arrivo. Bassi, un po' di bassi, un po' di bassi.
Oh.
Ok? Sì, va bene. Va bene. D'accordo. Ok. Mi presenta lui.
Va, 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 sì. Slam X, la rivoluzione che non lascia indietro. Abbiamo Andrea Nani con un musicista che ci presenterà lui.
Questo pezzo è dedicato agli agenti infiltrati. Sono dappertutto. In sala sicuro ce ne sono almeno due. Secondo delle recenti statistiche, infatti, una persona su quattro è un cocainomane, gli altri tre sono: uno è un agente infiltrato, uno è un parrucchiere che si chiama Franco, l'altra è una donna. A rotazione, uno è omosessuale, uno è straniero, uno è forestiero, uno no, uno è un cugino e o cognato e o a o stano di Aosta. Ma quelli che sono più dappertutto sono gli agenti infiltrati. Una volta ho aperto il frigo e ne ho trovati dentro due. Erano del Mossad. Mi hanno detto: qui non c'è niente di kosher. Gli ho detto: ho un pollo in freezer. Kosher con la R. Gli ho detto: ah. Allora gli ho montato il nervoso e volevano colonizzarmi. Gli ho detto che io non uso i profumi. Mi hanno detto: non faccia il cretino. Che battute così le possono fare solo loro. Loro che sanno fare le battute. Agente infiltrato, prendi nota, scrivi, perché questo pezzo si autodistruggerà subito dopo la sua esecuzione. Voi pubblico applaudirete, ma non saprete a che cosa. Chi non starà applaudendo è perché starà prendendo nota. Ma guarda un po', caro agente infiltrato, quello che scriverai con imprevisto e incalcolato stupore, perché un agente infiltrato non si stupisce mai. E questo dimostra, apro una parentesi, che forse in Italia gli agenti infiltrati sono di più, sono due, tre, tre e mezzo su quattro, perché in Italia non ci si stupisce di fronte a niente. Ma d'altra parte, siamo in Italia, ti stupisci? Ma questa è l'Italia, ma cosa ti stupisci? Ma è l'Italia, agente infiltrato del cazzo. Quello che scriverai con imprevisto e incalcolato stupore sarà... eh? Cosa? Cos'è che ha detto? Per anni in Italia tutti i segreti d'Italia sono stati nascosti alternativamente in due posti. Passavano dalla gobba di Andreotti ai capelli di Gianni Bella. Andreotti è morto. E Gianni Bella? Come sta? Qualcuno l'ha sentito? Non canta più. Ma non erano canzoni. Erano messaggi cifrati che gli passava Kissinger. Agente, tu lo sai. Per anni i servizi hanno usato Tozzi, Gianni Bella e anche un po' Battiato, che a un certo punto si è messo a fare il doppio gioco e alla fine l'hanno scaricato. Avevo voglia io a capire i testi di Tozzi. Era un gioco più grande di me. Comunque, per la rivoluzione, lo dico, un agente infiltrato, lo riconosci? Dagli aloni! Il pezzo che segue è un plagio totale di Herman S. Lunga. State bene? Il più grande Herman S. Lunga, il più grande poeta della grande distribuzione, morto nell'estate dell'82 al terzo gol di Rossi. Prego maestro, un'antologia tratta da Il Vangelo di Giuda. Un futuro dove il bene e il male lasceranno il nostro pianeta Terra, lasceranno tutto a metà e gli uomini sapranno finalmente cosa fare, come farlo e perché. Sapranno tutto. Parleranno tutte le lingue, tutti i dialetti. Ci sarà molto da fare e si farà. Poi il bene e il male torneranno e gli uomini sapranno esattamente come comportarsi. Prenderanno tutti un cucchiaio da tè, lo alzeranno fino a che i raggi del sole non si abbatteranno sull'acciaio e non rifletteranno con tanta forza da accecare il bene e il male. Così che questi se ne andranno di nuovo, per sempre, sbattendo sugli spigoli e dicendo cose che gli uomini si rifiuteranno di ascoltare, anche le donne. Il maestro di judo disse: Per essere comici bisogna essere cattivi. Risi. E il maestro di judo disse: per essere dei bravi comici bisogna essere molto cattivi. Risi forte. E il maestro di judo disse: per essere dei grandi comici bisogna essere molto, molto cattivi. E mi colpì in bocca. Mi sganasciai. Giunti a un villaggio, il maestro di judo udì il suono di una campana e si ricordò di un motivo che in tempi passati riscosse un incredibile successo su tutta la terra. Tutti lo cantavano, tutti lo fischiavano, tutti lo ballavano, tutti fornicavano sulle note di quel motivo. Al maestro di judo, sentendo le campane, venne in mente quel motivo e senza motivo fece frustare 4 colonnelli. A cose fatte, i 4 ebbero l'ardire di dire: maestro, ci insegni la samba. Ma essi, non avendo risposta, raccolsero le loro giacche e se ne andarono con passo incerto e sanguinanti. Il maestro di judo poi indicò le orme che i 4 si lasciarono alle spalle e disse: questa è la samba, seguite questi passi e apprenderete la samba, e quando raggiungerete i 4 colonnelli troverete 4 maestri, i più grandi maestri di samba, perché seppero insegnarla senza averla mai appresa. Io, per conto mio, mi appoggiai alla mura del villaggio e mi piegai e risi. In quel momento il bene e il male, ovunque fossero, misero su un disco che diede a tutti un gran fastidio, e comprendemmo che il nostro viaggio sarebbe stato ancora lungo e difficile, ma io intanto risi. Giungemmo in fondo a un canalone tra rovi, felci, merde e curaçao. Il bene e il male dovevano essersi appena scontrati. C'era un pollo dall'aria disfatta che colava rimmel. Si fece largo tra noi. Spennato, zoppo, senza paura, ci passò in mezzo. Mentre lo lasciavamo sfilare, gli ultimi notarono qualcosa nella sua espressione che si avvicinava ad assomigliare a un sorriso. Il maestro di judo fu l'ultimo a vederlo. Il pollo sbatté contro i parastinchi del maestro, alzò la testa grinzuta, lo fissò, attese, infine scoppiò in una risata deflagrante che riecheggiò amplificata per tutto il canalone. Cadde una pigna e poi un alfa sud. Il pollo stava sempre lì, immobile, ai piedi del maestro. Troppo immobile. Così secco cadde anche lui. Il maestro disse: questa che avete sentito era una risata, ma non era la risata. Non vi confondete e trovate uno spiedo. Mentre cercavo qualcosa, non riuscii a far altro che sogghignare tra rovi, felci, merde e curaçao. Ma il futuro sarà fighissimo. Niente apocalisse, niente distruzione, niente devastazione, niente saccheggi, violenze, dita chiuse nei cassetti. Non ci saranno cassetti, non ci saranno fastidiose invasioni, né cancellazione di civiltà. Tutte le civiltà susseguitesi dall'inizio dei tempi fino a oggi affioreranno ed esclameranno in un sorprendente coro: ma infatti! Poi qualcuno dirà: è quello che dicevo io, anch'io, no io! Ma senza litigare si troveranno tutte le sfumature. perché le civiltà non muoiono mai, si sommano e vivono le une nelle altre. Lo so perché c'è un fenicio dentro di me ed è pieno di debiti e non muore, non muore, e litiga in continuazione con uno di Volterra, pure lui dentro di me non ci si estingue. Vivremo anche noi nella prossima civiltà, vi albergheremo, vi alloggeremo, ne faremo parte come un paio di reni, ma il futuro sarà veramente fighissimo, tutti molto calmi, molto bravi, molto belli, molto acuti, molto divertenti, all'occorrenza molto seri, molto sani. Trovata la grande risata, il futuro sarà una passeggiata, una lunga, bella, frizzante, rilassante, divertente, passeggiata. Ringrazio Ermann Esselunga, il più grande comico poeta della grande distribuzione che il mondo abbia mai avuto e dal quale ho plagiato tutto. Jacopo Milesi, della Woody Gypsy Band. Grazie. Ciao. Ciao Milano.
Andrea Nani.
Jacopo Milesi.
Lui è fortissimo.
Senza padroni. What it is, what it is. Drowning dog, malatesta.
For the people, this is 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 for the people, and this is for the people who were never heard. It's a voice for the voiceless, a toast for the toastless, a smoke for the smokeless, for those who won the train but are coachless, for those who did the farming but are foodless. We this, believe this, eh? This is for the people who are never heard, cause we have so much more to say and no one gets to hear. Tiptoeing through this life and we driven by fear. This is for the people who are never hurt, and this is for those with chains on the feet. Scared to move, you're always scared of defeat. And this is for those who go nonstop, nurturing the children harassed by the cop. It's like fuck the many and serve the few. In this world of vertical madness, what are we to do? Is there a time served for the people never heard? Remember the coming years like they're already gone. When desperation conquers reason, it's a treason to behold. On ourself without knowing, yo, we're feeling a mold. Contemplating survival and it's something so old. This is for the people who were never heard, cause where everything will never be. Stifled from our true potential, we could be so much more. But the sphere culture reigns on us and it ain't accidental. We scared of each other, steady keeping us from our basic essentials. But if I am you and you are me and we share knowledge, come and we pulling strength from one another, then we wouldn't need these managers or masters. These fuckers sucking on us like cancer. We are never heard cause they never asked us. They wouldn't like the answer. It's a hush hush, been silence for years. We ain't living through our fears, so fuck your careers. And this is for the people who are never heard, cause we have so much more to say and no one gets to hear. Tiptoeing through this life and we driven by fear. This is for the people who are never heard, and it's making me feel funny like a bad remix. But it's something we can fix, and these tricks are for kids. And this is my bid for another society, living horizontally. What it be, wanna be, constantly thinking of another way to say we could do better. We all have ideas on how shit can work better together, but it's like a lost love letter. So much good intention, but it's never delivered. A misconnection options never considered. I'm saying it now, cause of broken people, we can't be so. This is for the people who are never heard, say.
This is for the people, 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 this is for the people. Hey.
One, two, yeah, check the sound. One, yeah, one.
I have bills, I have an apartment.
Yeah,
every month I have to pay my bills, and if I don't, then my credit gets fucked up, and I can't afford to.
One, two,
yeah.
share the sound. Shake, shake.
Making moves, bang bang. Who holds that piggy bank? Who collects? Who holds that piggy bank? Who's in debt? Who holds that piggy bank? Who does it out? Who calls the shots? Who cleans and pots? You wonder, I betcha, I know we catch you. Got you in a chokehold, CEO bankers, and politician gangsters.
Benvenuti a Slamix 2013, la rivoluzione che non lascia indietro. Prossimo gruppo si chiamano, noi facciamo così a Slamix, un po' di musica e un po' di letteratura. Dopo Andrea Nani, Experimental, Bruno.
Power of the mic, the microphone, you can send a message. Slamix, la rivoluzione che non lascia indietro. Yeah. Com'è bella la città con le sue luci intense. Com'è bella la città come un magnete che prima attrae e poi ti butta via. La città da bere che poi sei conciata a farsi le pere in bomba di bamba. Non si spengono le luci della città, Kaluska City Light, COX 18, un faro nel buio di questa città. Everybody say, are you ready?
Slam X, la rivoluzione che non lascia indietro. Ora siamo molto contenti di avere con noi Marco Aime, che ha vinto alcuni malanni stagionali, almeno abbastanza da riuscire a venire qui. E siamo anche molto contenti perché il nuovo libro di Marco uscirà, ve lo diamo come anticipazione, a gennaio per Agenzia X, e lui ci leggerà proprio un pezzo da questo libro, ma adesso ve lo racconta meglio lui. Un bel applauso per Marco Aime.
Bene. Ciao a tutti, grazie per essere qui. Abbiate, scusate la voce, ma non è che quando sono sano è molto meglio, quindi non ci perdete molto. Bene, questo libro che si intitolerà All'Avogadro si cominciava ottobre è uno strano diario scritto quasi 40 anni dopo di un quinquennio 1970-75 passato in un istituto tecnico Avogadro a Torino. Erano anni particolari, appartenevo alla generazione dei figli di operai che per la prima volta arrivavano al diploma e erano gli anni anche dell'immigrazione interna a Torino, e ho cercato di raccontarlo a rebur, potrei dire, per fare una citazione colta, ma le citazioni colte in genere le tengo per far ridere, questa non fa ridere, quindi lascio perdere. E scrivere un diario a ritroso ha il vantaggio che non devi ricordare tutto e puoi anche saltare tempi e altre cose. Non si parla solo di contestazioni, ma anche di musica e delle varie cazzate che facevamo in quegli anni. Io mi sono diplomato nel 75 e nello stesso anno un mio coetaneo, Bill Gates, fondava la Microsoft. Forse adesso vi capirete anche perché. Ogni mattina sul controviale di Corso San Maurizio, si riempiva di una folla di ragazzi che si faceva sempre più fitta via via che si avvicinavano le 8. Il grosso cancello grigio era ancora chiuso e anche se a volte i bidelli lo aprivano qualche minuto prima, nessuno si sarebbe mai azzardato a superare quella soglia prima dell'ora fatidica. Mai. Anzi, si ritardava il più possibile. Piuttosto, chi era in ritardo cercava poi di scavalcarlo dopo che lo avevano chiuso per non passare dall'atrio dove ti beccavano i bidelli. Noi che abitavamo fuori Torino godevamo di un piccolo privilegio, un biglietto rosa che autorizzava a entrare in aula fino a 10 minuti dopo le 8, perché si sa, i pullman che vengono dalla cintura a volte ritardano, c'è il traffico, la nebbia. In realtà capitava 4-5 volte l'anno che ci fosse un vero ritardo, ma sembrava brutto rovinare quella convinzione. Così ci si attardava fino alle 8:10 dietro l'angolo a chiacchierare. Poi si entrava come delle furie nell'atrio, con l'aria di chi ce l'ha messa tutta per arrivare in tempo. Si salivano le scale di corsa giusto per farsi venire un po' il fiatone e si entrava trafelati in aula, correndo al banco e lanciando uno sguardo rapido al professore che voleva dire: più di così cosa vuoi farci? I mezzi pubblici. Ci sono momenti in cui ti rendi conto che essere in Italia ha i suoi vantaggi. Scuse del genere uno studente svizzero non riesce nemmeno a pensarle, figuriamoci un professore a crederci. Torniamo al controviale. 3.000 maschi per lo più in eschimo, volantini ciclostilati che passavano di mano in mano, sigarette fumate frettolosamente che passavano di mano in mano, scusate. Discussioni, scherzi, qualche automobilista ignaro, sprovveduto, imboccava per sbaglio quel controviale e rimaneva inevitabilmente bloccato, perché non c'era verso che noi ci si spostasse e anche se ci fosse stato non c'era spazio. A dire il vero c'era, ma non l'avremmo mai ammesso. Qualcuno, la maggior parte, finiva per accettare rassegnatamente il suo destino di rimanere lì bloccato fino alle 8. Qualcun altro si affacciava al finestrino e chiedeva se si poteva passare. Dai, eravamo bravi ragazzi, capelli lunghi, il tascapane, ma si faceva passare. Vedi che lo spazio c'era. Ma quando arrivava quello arrogante, di solito su un'auto grossa, che si metteva a gridare e inveire, allora era finita. Iniziava il divertimento. Mi sono sempre chiesto chi glielo faceva fare di sfidare quella massa che in un istante circondava l'auto e cominciava a farlo ondeggiare paurosamente, sballottando l'audace arrogante di qua e di là, mentre quello continuava a minacciare di chiamare la polizia. Sì, la polizia. Quella se veniva era per altre cose, e lui fino alle 8 di lì non passava. Quello con il disco. La postura tipica di un adolescente di oggi che cammina per strada è la seguente: gomito ad angolo acuto, capo leggermente reclinato per appoggiare l'orecchio al cellulare, sguardo che spazia nel vuoto e che accompagna con espressioni varie le parole che sta dicendo il tuo interlocutore, spesso ad alta voce, il tutto in una sorta di bolla che lo isola, o così almeno pensa lui, ma non è un problema solo dei giovani, che riduce il mondo a chi telefona e a quello che ascolta, con grandi rotture di coglioni di quelli che sono costretti a stare ad ascoltare. La postura caratteristica di un suo coetaneo degli anni 70 era un'altra. A parte il passo lento un po' scazzato di chi tira a tardare l'entrata a scuola, che quello è un universale intergenerazionale, c'era però il tascapane che penzolava sfregando sull'eschimo e il braccio aderente al corpo, gomito piegato a 90 gradi per reggere l'LP, con il lato della copertina sempre in vista. Era un classico, non l'LP, quello col disco, un'icona generazionale si direbbe oggi. Sarebbe poi arrivato il giorno in cui il CD avrebbe spazzato via quei dischi così grossi, così tanto delicati, quelli che oggi hanno un sapore retro, che ti fa pensare a quanto sei vecchio e a chi appartiene a quella generazione che ancora io ricordo in bianco e nero. L'MP3 ha infine smaterializzato la musica, rendendola priva di corpo, canzoni, sinfonie, concerti jazz ridotti in pulsi magnetici che vagano nell'etere come anime in cammino da un nodo all'altro della rete, da un iPod all'altro, leggere come profumi di primavera, angeliche, senza bisogno di materia né di uno spazio dove stare. Non riempiono nessuno scaffale, non si ammucchiano in poi le polverose, non si rigano, non si portano sotto il braccio. L'epoca del file sharing è arrivata quando noi eravamo ormai adulti, vecchi ormai. Per il momento ci si accontentava di fare circolare i dischi. Funzionava così. Uno comprava l'LP e tutti i suoi compagni di classe e gli amici dei suoi compagni lo copiavano su cassetta. Un file sharing manuale, un po' cagerezzo e nemmeno troppo sharing. Perché oggi puoi scaricarti file di uno che magari sta a Tampere o Chicago e lui nemmeno se ne accorge. Tanto mica ci rimette niente. Dillo noi che quando prestavi un disco, intanto se tardavano a restituirlo ti incazzavi e poi quando ti ritornava aveva quel caratteristico crepitio che qualcuno oggi sostiene avere un suo fascino, potenza della moda. Basta chiamare vintage qualunque puttanata di quell'epoca, torna buona e cara. È proprio vero che la memoria fa brutti scherzi, come quelli che dicono che a militare si sono divertiti. Io continuo a pensare che il CD sia meglio, non si rovina, non devi girarlo ogni 20 minuti, tiene proprio spazio, però ammetto che il buon vecchio LP aveva dalla sua la forma, la forza delle dimensioni. Era scomodo, lo dovevi tenere sempre in mano, l'iPod sta in una tasca, però una copertina di 30 cm per 30 si vedeva, e come se si vedeva, valeva la pena di studiarle, di farle belle, perché quel disco sotto il braccio lo sapeva e la metteva sempre sul lato esterno, quello col disco, così che la riconoscevi fin da lontano. Immaginatevi uno che cammina per strada con In the Court of Crimson King in mano, quel viso arrossato, fatto di pieghe carnose, allucinante, deformato in un grido disperato come quello della chitarra di Robert Fripp all'inizio di 21st Century Schizoid Man. Un suono distorto a raccontare un'epoca disumanizzante, un mondo in frantumi, uomini vuote, solitudini multipli, ansie e paura. Quello era quella copertina. Un urlo di Munch in versione pop, una storia. O quelle degli Yes, disegnate da Roger Dean, un Magritte post-atomico, o un Dalì dopo due canne di quelle buone, con le sue isole volanti, i suoi cieli violacei, le sue liane futuriste. Un mondo a cavallo tra la fantascienza e il futuro prossimo a venire. Un fantastico incubo lisergico. Il vecchio arcigno malangrato di Aqualung, cattivo, laido, duro come l'attacco di chitarra a capo del disco. E la mucca? Vogliamo parlare della mucca di Atom and Mother? che si volta a guardarti dritto sugli occhi, su quel prato verde che non c'entra proprio niente con la musica che c'è dentro, ma niente, niente. E il prisma colorato su fondo nero? Credo che Andy Warhol, quando dipinse la famosa banana per i Velvet Underground, avesse in mente che quel disegno avrebbe girato sotto il braccio per le strade, sotto il braccio di qualcuno. Scozza. Beh, Scozza era Scozza, che altro dire? Una figura di altri mondi, un personaggio chapliniano, assomigliava anche un po' a Charlotte nel viso. Una forza della natura. Uno che se avesse fatto l'attore avrebbe sfondato, un mimo nato. Bisognava vederlo quando imitava un barista che puliva il bancone o quando suonava popcorn, batteva i denti e faceva cassa armonica con le guance. Ma queste erano bazzeccole. Scozza poteva fare ben altro. Sedersi sulla ringhiera del balcone di casa sua, al quarto piano con le gambe in fuori e mettersi tranquillamente a leggere un giornalino. Immaginatevi quelli che passavano per strada, alzavano gli occhi e lo vedevano lì appollaiato come se niente fosse, da infarto. Oppure, e questo era uno dei suoi giochi preferiti, lanciarsi giù dal marciapiede in Corso San Maurizio, fingendo di attraversare la strada di corsa, proprio mentre arrivava un'auto lanciata. Due passi, si inchiodava e tornava indietro con una flemma incredibile. A inchiodare in modo disperato era invece quello dell'auto, che dopo aver lasciato metà delle gomme sull'asfalto, di solito rimaneva immobile, per un attimo, incredulo. Difficile dire se, più per la paura di vedersi Scozza sotto le ruote, o per l'assurdità della cosa in sé. Comunque ci voleva un po'. Prima che si riprendesse, aprisse la portiera e iniziasse a urlare come un matto. Scozza lo stava a ascoltare, con la sua espressione angelica, di uno che era sinceramente stupito per quella reazione. Cosa aveva fatto di male? Uno decide di attraversare e poi cambia idea, no? Tutto qui. A questo punto l'automobilista non aveva più argomenti. O tentava di massacrarlo di botte, oppure quasi sempre si rassegnava al fatto che forse la serie televisiva ai confini della realtà non era poi così esagerata. Dicevo che Scozza aveva una strana familiarità con il vuoto, quasi un'attrazione. Una delle sue performance migliori era quella del pazzo che vuole gettarsi giù nel cortile. Nell'intervallo, quando tutte le finestre erano spalancate, perché quelli che fumavano ne approfittavano per fare due tiri, lui si preparava, aveva bisogno di un certo pubblico, ci teneva. Poi due di noi cominciavano a far finta di trattenerlo dal fare gesti inconsulti, mentre lui si dimenava con un ossesso per divincolarsi, quel tanto che bastava per attirare l'attenzione di tutti. Poi mollavamo la presa. Scozza si sfuggiva e si lanciava di corsa verso la finestra, spiccando un balzo incredibile. Quando era fuori e lui, lo strozzato dei presenti, stava per raggiungere il culmine, lui, con un guizzo felino, puntava il piede contro il davanzale e stoppava il salto girandosi all'indietro. Mi sono sempre chiesto, ma non l'ho mai chiesto lui, quanto fosse sicuro di non sbagliare. Ogni volta faceva venire un colpo anche a me. La professoressa di fisica aveva un debole per Scozza, che peraltro di nome faceva e fa Luciano. Era una professoressa giovane, abbastanza carina, simpatica, di sinistra, spigliata, dialogava con noi, ci trattava da adulti e riusciva anche a farsi ascoltare, cosa non facile davvero, e a farsi rispettare, cosa difficilissima. Per Scozza provava una simpatia quasi materna, così forte che continuò a volergli bene anche dopo quel giorno, quando, finito l'intervallo, riprendemmo la lezione. Eravamo in un'aula enorme al terzo piano, con dei finestroni altissimi che davano sul cortile. Lei aveva messo la sedia davanti alla cattedra. Come sempre, informale, la lezione era incominciata. Eravamo attenti perché era brava, spiegava bene, nonostante fisica non fosse facile, e noi la facevamo nei primi due anni, mica come i liceali che la facevano solo in quarta. 5 minuti, forse meno, e si sentì un toc toc provenire dalla finestra. La prof si voltò alla sua destra. Ricordo ancora adesso la sua espressione, che in pochi secondi passò dall'incredulo, un istante, a impaurito, un pochino di più, e infine a qualcosa che doveva essere terrore puro. Un volto di gesso, bianco, immobile, mentre osservava un nostro compagno come se fosse la cosa più normale del mondo alzarsi ad aprire la finestra per far entrare Scozza, che aspettava fuori in piedi sul cornicione. Lui scavalcò tranquillo il davanzale e andò a sedersi al suo banco. Tutto lì. Nessuno disse niente, men che meno Scozza. Cosa c'era di strano? Ci volse qualche minuto prima che la mandibola della professoressa riprendesse a muoversi e la lingua riuscisse ad articolare qualche suono. La voce era asciutta, il volto color cartavetro. Cercò di fingersi calma. Da dove arriva? Riuscì solo a dire. Non aveva nemmeno la forza di arrabbiarsi. Scusi il ritardo, professoressa, sono andato a fare due passi. Non mi sono accorto che l'intervallo era finito. Era sempre molto educato, Scozza. La professoressa osservava il suo sguardo innocente in piedi come uno scolaretto che ha fatto una marachella. Era solo un po' in ritardo, in fondo. Sangue e voce cominciarono a fare il loro lavoro e si vedeva che la prof voleva arrabbiarsi, ma non ce la faceva. Forse voleva scoppiare a ridere, ma non voleva. Si alzò e aprì la finestra e rimase un po' a contemplare quel cornicione. Era largo una trentina di centimetri, non di più, al terzo piano. Rinchiuse la finestra e riprese a spiegare. Ogni tanto le sfuggiva un leggero sorriso. Grazie.